collegata con noi Eliana, che saluto e che appunto è appena tornata a casa dopo una trattativa snervante, e rivolgo a lei la stessa domanda che ho fatto ai nostri interlocutori, cioè sulla base del bilancio delle piazze dell'autunno, come andare avanti e come cercare di costruire la convergenza necessaria per costruire appunto, continuare a mantenere la mobilitazione di solidarietà col popolo palestinese, ma costruire il movimento che ci serve contro il riarmo e le politiche di guerra. Adesso do la parola a lei, perché sicuramente ci saprà dare un quadro di quello che ritiene utile.
Scusa, mi dovete veramente perdonare, scusatemi, so che lo farete, perché le circostanze sono queste. Avrei voluto tanto essere lì da voi stasera, in generale avrei anche voluto lì, invece sono bloccata a Roma con tutta la delegazione trattante, diciamo, da 3 giorni in un auditorium all'Euro a Roma per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Ci staremo ancora tutto domani. Non so a questo punto nemmeno domenica se riusciremo a tornare a casa, perché le distanze sono ancora molto, molto forti, quindi dipende veramente molto da che cosa succede questa notte. I segretari sono tuttora in trattativa con Federmeccanica, quindi scusatemi che non sono lì da voi, scusatemi anche se sono stanca, vibrata, ma insomma, per chi ha mai partecipato a una trattativa di un contratto nazionale effettivamente mi capirà, perché sono giornate lunghissime, distanze affollate, discussioni incredibili, a volte veramente complicate, aria stantita, soprattutto lunghe e interminabili attese. E soprattutto in una situazione molto complicata, perché adesso la chiudo in un minuto perché poi vengo alla domanda, però insomma è complicata perché vabbè, il contratto nazionale dei metalmeccanici, sì, stavo dicendo, Federmeccanica vuole sostanzialmente, non è disponibile a dare un euro in più dell'inflazione, o meglio, ha messo qualche cosa in più, ma siamo ancora su punti veramente surreali, e soprattutto in cambio di elementi sull'orario di lavoro. È presto per potervi dire, dare indicazioni, però ecco, diciamo, siamo in una fase veramente molto molto complicata della trattativa, non facile. Io continuo a pensare, questo come elemento di mezzo politico, che il problema è quel maledetto accordo di contrattazione che accettammo, il sindacato confederale accettò nel 2018, che è il patto della fabbrica, perché di questo ci ingabbia dentro un meccanismo anche come nel nostro caso, nei contratti dei metalmeccanici, come quest'anno fai 40 ore di sciopero, quindi si vuol dire che non abbiamo fatto il percorso, diciamo, che non abbiamo tentato almeno di condividere tutti i punti, poi si può sempre giudicare se siamo riusciti, non siamo riusciti, però insomma abbiamo fatto un lungo percorso, ma siamo qui brigati dentro quelle regole che ci hanno imposto ormai da più di quasi 10 anni di fatto, perché in realtà tutto nasce da quel famigerato accordo dei metalmeccanici del 2016, che segnò un punto veramente di arretramento, e stiamo pagando ancora quel prezzo, perché siamo dentro ad una gabbia contrattuale che vuoi qualcosa in più sul salario, in più rispetto all'inflazione decurata dai costi energetici, quindi qualcosa che tu hai già perso potere salariale, cioè quindi se vuoi nemmeno tutto recuperare un pezzettino dell'inflazione che c'è stata, devi in qualche modo devi mettere qualcosa sul piatto in cambio, questa volta per gli orari di lavoro, capite che insomma ho fatto una piattaforma, chiedevamo con riduzione dell'orario di lavoro, maggiore possibilità di diritti di lavoro, e ci ritroviamo invece che probabilmente che le aziende chiedono di avere 2 giornate di permessi in più. Adesso verrà a loro disposizione, ve la semplifico, la trattativa è in corso, quindi non sappiamo più come finiamo il prezzo per dirvi delle cose, insomma la discussione è questa, in cambio peraltro anche di pochi soldi, quindi rischiamo di essere, come dire, cornuti e macciati. Non so come finirà, ma appunto temo che comunque vada non fosse che anche finisse col migliore dei contratti possibili in questa condizione, diciamo così, il tema appunto dentro che gabbia siamo imbrigliati. Il tutto avviene tra l'altro in una condizione particolare, perché avete visto da già Genova a Taranto, gli operai dell'Ilva sono in riduzione e naturalmente quella è una condizione che non riguarda, una situazione che non riguarda gli operai dell'Ilva, riguarda in generale del sistema industriale in questo paese e quindi il futuro anche della condizione dei meccanici e delle metalmeccaniche. Quindi è una situazione molto strana in cui noi siamo da 3 giorni chiusi là dentro, le piazze appunto sono a Genova e Taranto, hanno persino occupato gli stabilimenti di consumi e le notte, insomma è una situazione veramente strana. Io sull'Ilva vi dico, finalmente, come dire, dal loro punto di vista ce l'hanno fatta a farci pagare a noi il conto della crisi economica, della crisi climatica, scusate, cioè loro sono quelli che inquinano, che devastano, che inquinano, che saccheggiano, che distruggono, e noi finiamo per essere quelli capri espiatori in una situazione appunto dove, come dire, quei lavoratori da decenni hanno pagato scelte sbagliate e costretti appunto a dover essere messi nella condizione di dover scegliere tante cose su cui non si può scegliere, cioè la salute e la vita di chi abita un territorio e il lavoro. Alla fine finirà il rischio di finire, per come la sta mettendo adesso il governo, che dice di essere il governo del medio vita, ma non ha nessuna idea di sviluppo industriale, soprattutto ve lo dico, non gliene frega niente della climatica, non gliene frega in gioco, non c'è la decarbonizzazione dell'ILVA, non c'è la riconversione dell'ILVA, non c'è la bonifica dei territori, c'è cioè soltanto che alla fine migliaia di lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro, o meglio di essere parcheggiati in cassa integrazione senza nessuna prospettiva. D'altra parte, come dire, gli stessi governi e lo stesso governo, parlo al plurale perché in realtà non fanno differenza agli altri governi d'Europa, lo stesso governo, lo sapete bene, lì a Torino, come dire, mandate in soffitta l'auto elettrica prima ancora che l'Italia ci arrivasse, non perché penso che l'auto elettrica sia una soluzione rispetto alla crisi climatica, ma certamente non lo è tornare indietro, e soprattutto sono gli stessi che poi ci chiedono di andare a tutta velocità verso la cosa più inquinante che esiste, che è la guerra. Per questo diciamo, io credo che tutti i temi in realtà siano intrecciati, cioè dalla condizione contrattuale, salariale delle persone, alla difesa del posto di lavoro, alla questione della climatica ambientale, fino al tema appunto del riarmo, che dal lato inquina appunto la cosa più inquinante e devastante al mondo, dall'altro toglie risorse alle pensioni, al sistema industriale. Si parla di convergenza, diciamo, questa per me dovrebbe essere la convergenza. Aggiungo che tra l'altro è una cosa che considero molto bella in questi giorni in questo nostro paese, sempre molto triste. Da un lato gli operai dell'Ilva, delle acciaierie, mobilità in piazza, dall'altro gli orchestrali della Fenice, in generale dei teatri lirici italiani, per le ragioni che credo sono conosciate, la brevità. Il tema è lo stesso, alla fine sono mobilitati per la stessa cosa, cioè i loro diritti, il riconoscimento della professionalità, quindi noi vogliamo contare qualcosa, anche l'arte, anche il teatro, non solo l'acciaio, dovrebbe essere un bene comune, quindi dovrebbe partire dalla considerazione di chi lavora, di chi l'arte, la musica, il teatro la fa. Ecco, questo dovrebbe essere, io credo, mi piacerebbe che fosse questa la convergenza. Nel paese. Io in realtà in questo momento vi dico, credo sono molto molto preoccupata. Mi auguro, come tutti quanti voi, come ho sentito anche prima, naturalmente, che il movimento si parta e che in qualche modo si evolga, come ha fatto a settembre-ottobre, evolga le burocrazie da una parte e dall'altra, travolga i settarismi, travolga quell'abitudine consolidata che c'è ormai ovunque, che stiamo secondo me rivedendo in queste settimane a curare soltanto il proprio pezzettino, con una dinamica anche molto identitaria. Lo dico per tutti, lo dico pensando che insomma appunto lo dico per tutti in generale, la mia organizzazione CGL ha dichiarato uno sciopero che rischia di essere troppo tardi, quindi di essere soltanto rituale, d'altra parte di perdere invece la partita, il legame, il rapporto che dovevamo, era necessario cercarsi di non ritengo il tema della Palestina, della guerra e del riarmo, d'altra parte comunque anche i sindacati di casa si sono decisi di fare e testare elementi di convergenza, diciamo, ecco, veramente da una parte e dall'altra, okay, chi corre per fare prima, chi invece non arriva mai perché rimanda sempre. La situazione io la vedo molto complicata, vedo tanto e continuamente tra noi anche parlarci di convergenza, è giusto, è importante, i compagni della GKF hanno avuto negli altri discorsi un momento politico importantissimo di rimettere il tema della convergenza nell'agenda politica, ed era un tema che noi non avevamo, è un tema invece decisivo appunto per le ragioni anche che ho detto prima, per trovare quel filo conduttore che passa dal rinnovo di un contratto nazionale alla difesa di un'acciaieria come il Nilo, fino ai teatri lirici e via dicendo, tenendo dentro la pace, il riarmo, l'ambiente, il sviluppo anche del paese. A me sembra che insomma si parli dappertutto e tanto di convergenza, ma poi nessuno la prende. E quindi io sono molto preoccupata di questo, penso che noi dobbiamo continuare a stare nel movimento con grande umiltà, appunto senza l'umiltà, come dire, di venire a mettersi a disposizione del movimento, quindi provare a costruire per allargarlo, per creare consensi, non per chiudere le cicche, per provare ognuno nel suo piccolo. Chi più, chi meno, a insomma, costruire pezzi di tribunale o cercare di galleggiare, come a volte fa la mia organizzazione, appunto, come con questo sciopero rituale del 12 dicembre. Quindi ecco, non voglio essere pessimista, prescindo, però sono molto, molto preoccupata e credo che si sentirebbe dentro un movimento una capacità maggiore di, appunto, di ascolto, di messa a disposizione per provare a costruirla per davvero la convergenza e non soltanto evocarla, perché in questo periodo mi sembra che si evochi e però si pratichi poco. Come dire, non smettiamo di crederci, però ecco, e mi auguro, questo è veramente l'auguro che mi faccio, è che di nuovo il movimento, l'indignazione, la rabbia giovanili, come è successo a settembre-ottobre, ci travolga, perché ne abbiamo veramente bisogno, è vero, l'abbiamo fatto in quei mesi e dobbiamo continuare a farlo per la Palestina, perché lì non c'è una pace, ma non c'è neanche una tregua, non ci può essere d'altra parte una pace finché non ci sarà la decolonizzazione della Palestina e soprattutto finché gli accordi li discuteranno con Israele, che dovrebbe essere le processi che ha commesso e che continua a commettere, ma lo dobbiamo anche a noi stessi. E d'altra parte i governi europei che hanno appoggiato e finora sono stati, continuano ad essere complici di quello che sta succedendo in Palestina, sono gli stessi che da noi appunto inquinano, devastano con i territori e ci fanno pagare il conto, che poi magari come i padroni metalmeccanici ci fanno penare per qualche euro di aumento. Quindi insomma spero davvero che ci travolga il fiume della forza del movimento e che soprattutto travolga queste forze che vedo che mi spaventa e di cui sono preoccupata a, come dire, ritornare in quelle dinamiche di sempre a cui tutto siamo abituati, ma che speravamo che almeno questo turno venissero spazzate via. Comunque non staremo al 28 in piazza, staremo al 29, staremo al 12, staremo con i lavoratori di diritto, con i lavoratori di diritto, con i lavoratori metalmeccanici, speriamo di portare in casa un buon risultato. Niente, perdonatevi davvero di non essere lì, spero di poter recuperare presto in un'altra occasione con più serenità.
Grazie Liana. Ringrazio nuovamente Liana e do la parola a Fabio.
Intervenire dopo Liana devo dire che è sempre molto complicato. Allora, la situazione della categoria dei metalmeccanici è particolarmente drammatica, l'ha illustrato velocemente Liana. C'è la vicenda Ilva, c'è per quanto riguarda Torino e non solo la vicenda Iveco è appena stata venduta agli indiani. Gli indiani hanno garantito i livelli occupazionali tali e quali come sono oggi per 2 anni. Dopodiché il rischio è che si verifichi ciò che si sta verificando da anni in Stellantis. Stellantis ha, dopo aver diciamo buttato fuori migliaia e migliaia di lavoratori, ha annunciato 400 assunzioni per produrre la 500 ibrida. Ovviamente sono 400 assunzioni in Bretagna, precarie. Terminata la produzione di tale modello, saranno buttati in mezzo alla strada. C'è la vicenda dell'Ital Design, che anch'essa sta per essere venduta con 1300 dipendenti, anch'essa sta per essere venduta agli indiani, senza alcuna garanzia per il futuro. Quindi il momento è particolarmente drammatico, rischiamo nei prossimi 2-3 anni, massimo 5, di trovarci addosso uno tsunami, cioè ci saranno migliaia e migliaia, decine di migliaia di posti di lavoro a rischio. Detto questo, come sta andando la trattativa sul rinnovo del CCNL, ce l'ha ben illustrato Eliana, è una trattativa condotta a ribasso, io personalmente sarei per la rottura del tavolo, lo dico senza mezzi termini. Secondo me, per come si stanno mettendo le cose, non ci sono le condizioni per continuare a trattare al momento. Per quanto riguarda i due scioperi distinti e separati, io ritengo che sia un gravissimo errore da parte di entrambi, sindacati di base e CGIL. Siamo, giustamente come sottolineava Marco, ci siamo illusi il 3 ottobre che finalmente abbiamo visto uno sciopero unitario che ha risvegliato le coscienze di migliaia e migliaia di giovani in tutta Italia, ma ciò è avvenuto per il fenomeno mediatico che ha avuto la flottiglia. Perché vedete, nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche, prima che avvenisse la vicenda della flottiglia, cioè l'arresto di coloro che erano sopra quelle navi, non ne parlava nessuno. E all'interno della CGIL, io parlo per ciò che conosco, cioè la burocrazia CGIL non aveva mai pronunciato la parola genocidio fino a quel momento. Poi solo ed esclusivamente in alcuni settori hanno iniziato ad usare la parola genocidio. Quindi è uno sciopero che arriva dal basso. La CGIL è stata costretta a proclamare quello sciopero perché ha avuto forti pressioni dal basso. Fortunatamente, dopo aver capito di aver commesso l'errore del 22 settembre, il 3 ottobre si è andati ad uno sciopero unitario, cosa che però non è avvenuto in questa occasione. Cioè, abbiamo commesso l'errore come CGIL il 22 di settembre, ma sbagliare può anche essere umano. Dopo il 3 ottobre pensavamo che avesse capito di aver fatto un errore e quindi di conseguenza non l'avrebbe più ripetuto. Ci siamo ricascati, tra l'altro il 28 un dato positivo ce l'ha. Noi saremo presenti, è ovvio, come area sindacale e presumo solo come tale, o quasi. Però, vedete, all'interno del mio luogo di lavoro, che come appunto sottolineava Eliana, arriviamo noi metalmeccanici da 40 ore di sciopero per il rinnovo del CCNL, abbiamo effettuato gli scioperi contro il genocidio presente, perché è presente il genocidio in Palestina, quindi arriviamo da svariate ore di sciopero, e non è detto che termini qua, a parte il 12 ovviamente, il 12 dicembre. Qualcosa di positivo la giornata del 28 ce l'ha, che ha unificato tutti i sindacati di base, perché fino a ieri i sindacati di base erano molto frammentati. Ciascuno di loro proclamava il suo sciopericchio, in piazza c'erano, sì o no, quando andava bene, 1000-2000 persone, e tutto finiva lì. Il 28 invece tutti i sindacati di base hanno deciso di convergere e quindi di conseguenza c'è uno sciopero sostanzialmente unitario di tutti i sindacati di base. Io personalmente presumo che siano due mezzi flop, è quello del 28 e quello del 12. Allora, quello del 28 si regge soprattutto contro il rearmo Europe, quello del 12 soprattutto contro la manovra di bilancio, sulla quale non mi dilungo perché tutti quanti ne conosciamo i contenuti. Quindi sarebbe stato utilissimo convergere, unificare le lotte, che quello deve essere il nostro obiettivo, soprattutto delle organizzazioni sindacali. Ciò non è avvenuto e io parlo per il settore che ho nel mio, cioè per le informazioni che ho nella mia categoria, la categoria dei metalmeccanici. Gli scioperi contro il genocidio, ovviamente, essendo un tema nuovo, ripeto, fino alla vicenda della Flottiglia nessuno ne parlava di lui di lavoro, nessuno ne parlava. Tra l'altro, la FIOM è una delle pochissime categorie interne alla CGIL laddove le assemblee si fanno. Perché laddove non arriva il funzionario, arrivano i delegati, che non sempre sono formati in ugual maniera, perché la stragrande maggioranza dei delegati, anche in FIOM, ha bisogno del funzionario per fare l'assemblea. Però generalmente le assemblee si fanno. Nelle altre categorie le assemblee non si fanno. Le assemblee non si fanno, non vengono svolte le assemblee, neanche in occasione dello sciopero. Ma anche dove lavora mia moglie, è iscritta a CGIL, ma le assemblee non le fanno. Mai fatta un'assemblea. Cioè, questo è drammatico. Per quanto riguarda invece, appunto, noi siamo ovviamente a prescindere contro la guerra, ancora di più contro il genocidio, che sono i confronti del popolo palestinese. Siamo contro il rearm Europe, che per diciamo, acquistare le armi, ovviamente, dobbiamo subire che noi, lavoratori, pensionati e cittadini comuni, proletariato e sottoproletariato, dobbiamo subire i tagli ai servizi pubblici. Tutti i servizi pubblici, a partire dalla sanità, i trasporti, la scuola e quant'altro. E quindi, visto che abbiamo già i salari più bassi d'Europa, una indiretta riduzione ulteriore dei salari. Perché? Perché dobbiamo comprare le armi. Dobbiamo comprare le armi per, non voglio entrare nel merito, non entro nel merito, per difenderci da un ipotetico nemico inesistente. Perché l'Europa potrebbe essere, un domani, entro 3-4 anni, potrebbe essere invasa da un ipotetico nemico. Questo è drammatico, è un'offesa all'intelligenza delle persone. Per quanto riguarda la militarizzazione della scuola, beh, a scuola da mia figlia fa la quinta, tra l'altro una allieva di Marco, ho saputo che ci va la polizia. La polizia, le forze dell'ordine vanno a scuola per spiegare quanto è bello fare lo sbirro, andare a picchiare gli studenti, i lavoratori che difendono il proprio posto di lavoro e gli studenti che manifestano il dissenso. Ovviamente mia figlia non parteciperà a quell'incontro, a quella lezione. Tra l'altro è vero, lì non c'è stato mai alcun collettivo. Io sono molto contento perché mia figlia finalmente, il 14 era in piazza, ha scioperato, era in piazza. Erano un collettivo di 9 studenti, avevano lo striscione del Sant'Orbe. Erano in 9, erano pochi, un numero esiguo, ma comunque c'erano. Cosa che fino a ieri al Sant'Orbe non manifestava nessuno. È uno come tanti altri istituti, che non è sicuramente un istituto d'avanguardia come può essere appunto l'Einstein. Vabbè, ci sono dei collettivi, è già più. Quindi, voglio dire, poi alla fin fine, i luoghi di lavoro si equivalgono, nel senso che comunque ciò che avviene nelle fabbriche avviene anche nelle scuole, a parte la militarizzazione. Nel senso che gli scioperi contro il genocidio sono stati nei luoghi di lavoro ancora anche dopo l'arresto di coloro che erano sulle navi della flottiglia, le percentuali più o meno anche da me sono state intorno al 10%, 10-12%. Quelle sono state le percentuali. E quando tu fai le assemblee per spiegare ai lavoratori che lì c'è in corso un genocidio, li stanno massacrando, ti senti dare delle risposte davvero drammatiche. Poi c'è chi paragona i due conflitti, cioè il genocidio con un conflitto in corso, perché sono due cose ben diverse, una guerra, l'altra un genocidio, sono due cose ben diverse. Senza considerare il fatto che noi, appunto, sulla manovra di bilancio scontiamo il fatto che dobbiamo acquistare armi, dobbiamo riarmarci, ma le armi le dobbiamo acquistare dagli USA. Non possiamo più acquistare i prodotti energetici dalla Russia perché è brutta, sporca e cattiva, ma dobbiamo acquistarli dagli USA, che ce li vende al triplo dei costi. Difatti la Germania sta crollando, perché noi sappiamo ciò che succede in Italia, ma trascuriamo che cosa succede anche negli altri stati europei. La K4, che è una è l'Ilva tedesca con 11.000 dipendenti, sta chiudendo. Perché se fino a ieri la Russia gli vendeva il gas ad un prezzo ipercalmierato, oggi non possono più comprarlo, non possono più acquistarlo, e ci sono 11.000 lavoratori che rischiano il posto di lavoro perché non ci stanno più dentro nei costi, perché il loro padrone, chiamiamolo con il proprio nome, è obbligato ad acquistare il gas dagli USA. E quindi chi è furbo in questa operazione? Chi è servo dei serbi degli USA? Non solo l'Italia, ma anche l'Europa. E soprattutto vedremo dei periodi più bui di questo. Noi non possiamo dimenticare che abbiamo il governo più a destra d'Europa. Abbiamo un governo fascista, dichiaratamente fascista, o meglio, non lo dichiarano, ma non si dichiarano neanche antifascisti. Abbiamo un governo che nei prossimi mesi farà di tutto per reprimere il dissenso. Già oggi si vede, ma andrà anche oltre. Hanno presentato un emendamento, poi l'hanno ritirato, per il divieto di sciopero nel pubblico impiego. Cioè tu, addetto ai trasporti, devi avvisare 7 giorni prima se aderisci o meno allo sciopero. Poi finalmente l'hanno ritirato, ma pensate che non tornino alla carica? Torneranno alla carica. E non solo quello, ne hanno presentato un altro scandaloso. Va bene, grazie.